Cineum mi presenta
Ben ritrovati carissimi ascoltatori, siamo giunti alla terza puntata della seconda stagione di Cineuni, il format di cinema condiviso tra le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori e media universitari italiani. Io sono Martina e oggi vi accompagnerò alla scoperta di quelli che potremmo definire animaletti non troppo amichevoli, ma non vi svelerò oltre. In questa puntata ovviamente ci saranno le avventure di Martin, lo seguiremo nel suo viaggio tra i film e quest'oggi arriverà in un fantastico mondo, quello creato dalla macchina di Steven Spielberg. Faremo anche un paio di chiacchiere sui trailer della settimana e ovviamente daremo spazio ai nostri approfondimenti. Quest'oggi sarà il nostro Guglielmo a svelarci qualche segreto sia su un meraviglioso film che non vi svelerò adesso quale sarà e ovviamente daremo spazio alla rubrica di approfondimento Riflettori puntati. Siete pronti? Azione!
Cineuni, che film è questa radio?
Se dovessimo definire a livello di news cinematografiche questa settimana, sarebbe sicuramente da contrassegnare come quella dei trailer. Il 3 dicembre, infatti, è stato rilasciato il primo trailer per Black Widow, il nuovo attesissimo prequel della Marvel, che promette di spiegare le origini del personaggio interpretato da Scarlett Johansson. Una spia che, dopo aver conosciuto cosa significhi famiglia con il suo lavoro con gli Avengers, decide di tornare indietro alle sue origini e completare la sua missione. Ma quale sarà la missione? Dal trailer non risulta chiaro, però abbiamo una bellissima Scarlett Johansson, sempre più battagliera, e una Rachel White dall'accento russo e Hopper di Stranger Things con qualche chilo di troppo. In forma smagliante e sempre pronto all'azione è anche James Bond. No Time No Die arriverà nelle sale il prossimo aprile, ma ci ha già dato una piccola anteprima di ciò che andremo a vedere. E soprattutto abbiamo delle bellissime scene girate nella nostra Matera. Una domanda però sorge spontanea, sarà davvero l'ultimo Bond di Daniel Craig? Per tante altre novità non perdete la nostra rubrica settimanale Giovedì News, che esce appunto ogni giovedì. Seguiteci inoltre sui social, Facebook, Twitter e Instagram, dove potete trovarci come Cineuni. Tutti i nostri podcast invece sono presenti sul nostro sito www.raduni.org nella sezione dedicata ai podcast e potete trovarli anche su Spotify e iTunes. Ma ora è il momento di andare al cinema.
Cineuni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine dite film, non lo so.
È arrivato il momento di parlare dei film che sono in sala questa settimana. Sicuramente se siete amanti del genere animazione, Frozen 2 è da menzionare. La principessa più glaciale della Disney è infatti tornata sul grande schermo per svelarci i segreti che si celano dietro la bellissima e incantata Arendelle. Personalmente ritengo che, nonostante il buon materiale a disposizione e una bella idea, la trama non sia stata ben sviluppata e che siano caduti un po' troppo nelle gag che, diciamoci la verità, dopo un po' stufano. Se invece cercate il romanticismo alla Woody Allen, magari con due giovani attori come Timothée Chalamet e Elle Fanning, Un giorno di pioggia a New York è il film che fa per voi. Uscito nelle sale il 29 novembre scorso, lo abbiamo recensito in anteprima grazie alla nostra Miriam qualche settimana fa. Andate a recuperare la recensione su www.raduni.org. Altro film che arriva nelle sale è Cena con Delitto, con un cast corale che veramente non lascia nulla al caso. Sono presenti infatti in questo film Daniel Craig, Chris Evans, Anna De Amas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Catherine Langford, Jaden Martell e Christopher Plummer. Veramente altri motivi per andarlo a vedere non ce ne sono. E se siete amanti di Daniel Craig nei panni di James Bond, questo è un ottimo film per accontentarvi mentre aspettiamo l'uscita dell'ultimo James Bond. Se invece siete più tipi da combattimenti e ricostruzioni storiche, dopo la grande pubblicità degli scorsi mesi è arrivato in sale anche Midway, diretto da Roland Emmerich e incentrato sulle conseguenze dell'attacco dei giapponesi a Pearl Harbor, con un'attenzione particolare alla controffensiva avviata dagli americani nell'atollo di Midway. E a proposito di novità, è il momento di lasciare la parola al nostro Nicola Carmignani, una delle new entry di questa stagione, che si è subito messo alla prova con il Cinetime di questa puntata, dedicato ai figli del mare.
Se amate e conoscete l'animazione e la cultura giapponesi, dovete, e sottolineo, dovete recuperare I figli del mare, film che purtroppo è stato in sala solo dal 2 al 4 dicembre, ma che adorerete. Se invece a Giappone e anime non siete proprio abituati... Ma arriviamoci per gradi. Kaiju no Kodomo, I figli del mare, è un film ispirato all'omonimo manga di Daisuke Igarashi, diretto da Ayumu Watanabe, che in quanto a lungometraggi prima di questo aveva esperienza solo di film di Doraemon, ma soprattutto con animazioni character design di Kenichi Konishi, uno che ha lavorato a robetta come La città incantata, Neon Genesis Evangelion, Paprika, La storia della principessa splendente, Tokyo Godfathers, Ghost in the Shell 2, Il castello errante di Howl. Insomma, avete capito, un cavallo di razza. E infatti ciò che colpisce di più della pellicola è proprio l'aspetto visivo. Dal tratto tremulo ma convincente con cui sono definiti i personaggi, ai colori e all'utilizzo della luce, che sono parte integrante e fondamentale per la creazione del grande spettacolo visivo che il film ha come primo e principale obiettivo. Sì, perché della trama ai figli del mare interessa fino a un certo punto.
Volare in cielo!
È la storia della problematica ragazzina Ruka e di Umi e Sora, due fratelli che, allevati da dugonghi, hanno vissuto in mare gran parte della vita e che si suppone abbiano un ruolo in un preoccupante sconvolgimento dell'ecosistema oceanico.
Vedi, lui è stato cresciuto dai dugonghi, insieme a un altro ragazzo, proprio così.
Ecco, la storia è tutta qui. Per il resto, il film è incentrato sulla costruzione dei personaggi e soprattutto sul tentativo ambizioso di rappresentare l'universo e il significato della vita.
L'ho visto da piccola, è diventato luminoso e poi è svanito.
Tutti questi potrebbero essere definiti presagi della cerimonia che stiamo ricercando.
Ci riesce? Sì, assolutamente. Ma per goderne appieno, seguite il mio consiglio. Non cercate di mettere insieme i punti. Ascoltate tutto ciò che viene detto, ma paradossalmente non cercate davvero di capirlo. Fatevi piuttosto trascinare dalla suggestione. Alla fine, l'affresco che il film vuole dipingere vi sarà chiaro. Se però vogliamo trovare un problema, come suggerivo prima, questo film potrebbe essere molto ostico per chiunque non mastichi di cultura orientale, soprattutto perché utilizza una quantità enorme di temi e linguaggi visivi propri dell'animazione giapponese. C'è l'ecologismo panteista del Miyazaki di Nausicaa e Mononoke, il millenarismo di Evangelion, l'empatia che tutto permea di Your Name, la malinconica nostalgia della ragazza che saltava nel tempo di Osoda e perfino alcune soluzioni grafiche che ricordano il mecha Gurren Lagann. Bene, se tutti i nomi che vi ho appena elencato sono per voi un grande mistero, allora prima di vedervi questo film vi suggerisco di addentrarvi un po' di più nel mondo degli anime. Se invece così non è, non avete nulla da temere. I figli del mare è un film complesso, ma sfavillante ed evocativo, fatto di opposti che si uniscono. Un film in cui nuotare nel mare o volare nel cielo sono esattamente la stessa cosa, dove le nostre emozioni sono un tutt'uno con l'universo e con gli altri, e in cui ciascuno di noi è una stella, il cui unico motivo per brillare è quello di farsi trovare.
CineUni, che film è questa radio?
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back
back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. Memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back your.
Cineuni, che film è questa radio?
And then you could do like a ta-ka, like so, so on the hi-hat do boom boom ka, boom ka, boom boom ka, boom ka, like that.
Okay. Ready? Two,
three, four. Oh, sorry, but I've been on a silver spoon for the best of all
soon. I go now.
CineUni, che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco.
Potrebbe piovere.
Cinevergreen. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Come vi avevo anticipato, il fulcro di questa puntata, il tema, sono gli animali. Ma non gli animali quelli che quando li vedete andate subito a coccolarli. Non parliamo di quegli animali lì. Parliamo di quelli che non sono per niente pucciosi. Per capirci, sono quegli animali che quando li vediamo sul grande schermo gli dai un dito e si prendono tutto il braccio. Letteralmente a morsi. Sono i licantropi, le bestie di vario genere, demogorgoni, basilischi, topi che sembrano innocui ma in realtà hanno venduto i genitori del tuo migliore amico al signore oscuro. Quegli animaletti lì, insomma. La letteratura cinematografica ne è piena e sicuramente se pensiamo ad animali poco amichevoli non possiamo non considerare i dinosauri di Jurassic Park. Personalmente la prima volta che ho visto questo film è stata un'esperienza fantastica. Lo ricordo perfettamente e da bambina che amava i dinosauri è stato meraviglioso, un'esperienza unica. Ma vi siete mai chiesti come sia possibile portarli in vita sullo schermo e farli interagire con gli attori? Stiamo parlando ovviamente di un film che è uscito nel 1993 e sicuramente la risposta a questa domanda sarà effetti speciali, certo. Ma non è solo quello. Infatti gli attori del primo Jurassic Park avevano a che fare con veri e propri pupazzi meccanici dotati di capacità varie di suono e movimento. Come un peluche, ma molto più grande e molto più spaventoso. A tutto questo si aggiunge il fatto che Jurassic Park ha il vanto di essere il primo film a far uso del CGI. Insomma, Spielberg ha fatto prendere vita agli animali del Giurassico, alcuni anche in modo molto carino, va detto. E chissà se anche il nostro Martin, a spasso per i classici della cinematografia, li avrà trovati carini e coccolosi.
Martin in the Film.
Il tirannosauro il cibo non l'accetta, lui vuole cacciare. Non si può. Sopprimere un istinto vecchio di 65 milioni di anni.
Ho paura a chiederlo, ma... perché mi stai parlando di dinosauri? Dove siamo? Cosa c'è scritto qui? Gli oggetti negli specchi sono più vicini di quel che sembra.
Quanto mi secca avere sempre ragione.
Oh no! Questo film lo conosco! Lo conosco fin troppo bene! Ma non potevo capitare in qualche roba fantasy senza animali pericolosi! No, dovevo capitare tra tirannosauri e velociraptor!
Solo i due raptor, vero? Sei sicura che il terzo sia rinchiuso?
Sì. Se non hanno imparato ad aprire le porte.
E vabbè, ma allora siete scemi! Questa frase non si dice mai! Lo sanno tutti che subito dopo che la si dice succede qualcosa di brutto! Ma è possibile che i film non insegnino mai niente agli altri film?
Il guaio è che siete ancora vivi quando cominciano a mangiarvi. Beh, adesso che lo sai, cerca di avere un po' più di rispetto.
Grazie, Alan. Adesso sì che sono sicuro di non riuscire a tornare a casa. Ma dove avrò messo la DeLorean? Devo andarmene di qui.
Mi stai strozzando!
Vabbè, ma io questo film tanto l'ho visto, tu mica muori. Ora devo solo uscire da questo parco e raggiungere la macchina.
Signora Hammond, dopo attenta considerazione ho deciso di non avallare il suo parco.
Anche io.
Prima ancora che Chris Pratt potesse riuscire a sguinzagliare un branco di fidi Velociraptor nel primo capitolo di Jurassic World, nel 1993 Steven Spielberg ci coinvolge in un epocale salto nel futuro dell'intrattenimento, grazie agli indiscussi protagonisti della preistoria, i dinosauri. Prendete due paleontologi tanto squattrinati quanto appassionati, offriteli l'occasione di valutare una riserva naturale su un'isola sperduta messa su da un visionario magnate, dove flora e fauna dovrebbero essere estinte da un bel pezzo, e aggiungete il consueto incidente di percorso che scatena il caos. Eccoci servito il classico più classico di sempre, Jurassic Park. Il romanzo di Michael Crichton, che ha dato i natali all'intero franchise giurassico, è la base di una storia tutto sommato semplice e godibile. Davvero innovativa invece fu l'introduzione, inedita fino ad allora, di un massiccio uso di CGI affiancata all'animatronic. Ciò permise all'industria Light and Magic di far tremare le ginocchia non solo al dottor Grant, interpretato da un disinvolto Sam Neill, ma anche un po' a noi, che pur svezzati ad effetti più spettacolari e verosimili, non possiamo non apprezzare davvero il livello raggiunto per quegli anni. Il successo al botteghino, suggellato da ben 3 statuette, fu enorme. Sarà il film con maggiori incassi nella storia del cinema. Sarà James Cameron con Titanic a soffiargli il titolo qualche anno più tardi.
Qui non si tratta di una specie cancellata dalla deforestazione o dalla costruzione di una diga. I dinosauri hanno avuto il loro ciclo e la natura li ha selezionati per l'estinzione.
Non capisco questa mentalità retrograda, specialmente da parte di uno scienziato. Insomma, come si fa a trovarsi illuminati da una scoperta e a non agire?
Che cosa c'è di grandioso nella scoperta? È una penetrazione attiva che ferisce ciò che esplora, quella che lei chiama scoperta. È uno stupro del mondo della natura.
Riusciamo ad empatizzare con personaggi stereotipati e appena abbozzati. Ci immedesimiamo nel loro continuo osservare tutto quello che può suscitare meraviglia o suggerire minaccia. Tesissimi primi piani ci catturano per assistere attenti all'attrazione filmica, a non lasciare che ogni numero previsto, come il colossale e iconico ruggito del T-Rex nella scena madre finale, sia perduto, ma piuttosto goduto e apprezzato. Lo sguardo dei protagonisti si sovrappone al nostro, uno sguardo oggi saturato dal digitale e perciò ironico verso alcune passabili ingenuità narrative che a volte cadono nel didascalico. Jurassic Park rimane però un must, tanto è entrato nel vissuto cinefilo delle vecchie quanto delle nuove generazioni, al punto da fare ogni tanto una nuova visitina al parco del dottor Hammond per gustare momenti memorabilia che ci fanno divertire ancora oggi. Qui è Guglielmo Ercole De Simone per Cineuni Roma. Passo e chiudo.
E con il Cinevergreen di Guglielmo dedicato a Jurassic Park e l'avventura di Martin in un mondo popolato da giganti, anche questa puntata di Cineuni è giunta al termine. Vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e il canale Telegram, per non perdere nessuna delle nostre recensioni. Potete inoltre seguire le avventure di Martin sulle radio del circuito Raduni, mentre i nostri podcast li trovate sul sito www.raduni.org, oltre che su Spotify e iTunes. E per concludere in bellezza una puntata dedicata ad animaletti non troppo amichevoli, è giunto il momento della rubrica Riflettori puntati, che quest'oggi è dedicata a chi questi animali li ha portati in scena. Signore e signori, ecco a voi Steven Spielberg.
Riflettori puntati.
Qui per voi è Guglielmo Ercole De Simone, pronti per un nuovo viaggio. Diciamocelo, parlare di questo regista non è affatto facile, anzi. Vuoi perché molti dei protagonisti dei suoi film ci hanno emozionati, commossi, ci hanno infuso coraggio e voglia di riscatto con un cappello o una frusta, tra antiche rovine o volando su una bicicletta per difendere un amico lontano e sconosciuto. Emozioni, ricordi, entusiasmi che ti accompagnano per tutta una vita. Quando ti viene da dire tra amici «Ah, come in quella scena! Come in quel film!» e giù a proiettare la pellicola X nella tua testa. A proposito, oggi parliamo di Steven Spielberg. Non si era capito?
Thriller.
Dillo, Peter. Dillo sul serio.
Io credo nelle fate.
Classe 1946, Spielberg è figlio di una passione viscerale per lo storytelling sulla celluloide. Poco più di un bambino e armato di una semplice Super 8, coinvolge tutta la famiglia nei suoi corti handmade. E anni più avanti, tra università e lavoro sotto mentite spoglie in alcuni studios, sì, avete capito bene, confermerà questa sua vocazione. Nel 1968, il suo primo cortometraggio professionale, Amblin, gli conferisce il titolo dell'Atlanta Film Festival e un contratto con la Universal Pictures, per la quale realizzerà anche produzioni televisive. Una delle più iconiche sarà Duel del 1971, in seguito adattato per il cinema. Diverse opere, come Lo Squalo, Jurassic Park, Minority Report, saranno l'esito di un intelligente connubio tra letteratura di consumo e cinema d'evasione. Ma attenzione, la genuinità e la spettacolarizzazione erano più di oggi la linfa vitale di un pubblico desideroso di sognare ad occhi aperti.
con un piede tra la fantasia e la realtà di tutti i giorni. Spielberg fu abile apprendista e le collaborazioni con amici e colleghi, come Lucas e Kubrick, gli permisero di distinguersi e contribuire così alla costruzione del nostro immaginario collettivo.
Tu cosa hai trovato, Junior?
Junior?
Papà.
Scusate, che cosa significa sempre questo Junior?
È il suo nome. Harry Jones Junior.
Io sono Indiana.
Si chiamava il tuo cane, Indiana.
Possiamo tornare a casa, per favore?
Un cane? Tu porti il nome di un cane?
Ho un sacco di bellissimi ricordi di quel cane. Pronto?
Pronto! Indy! Harry! Seguitemi! Conosco la strada!
Chi non ha pensato almeno una volta di diventare archeologo dopo un episodio di Indiana Jones? L'avventura prende il nome di luoghi sperduti e lontani nel tempo, per poter conoscere le nostre radici e interrogarci sull'oggi. Persone comuni affrontano grandi difficoltà, come la ricerca di un punto di incontro e di non sempre facile dialogo tra genitori e figli, come in E.T. o Hook. Di contro ai roboanti blockbuster odierni, lo Spielberg pensiero anni 80-90 ci regala storie più vere, non vincolate dal massiccio uso della CGI, garanzia di fruizioni smaliziate e ormai asettiche, meno artigianali e per questo meno vive.
Avrei potuto farne uscire altri. Avrei potuto salvarne altri. Non lo so se soltanto io. Avrei potuto salvarne altri.
Oscar, ci sono 1100 persone che sono in vita grazie a lei. Le guardi.
La memoria e l'appartenenza alle proprie origini ebraiche, in Schindler's List, segnano il ritorno ad un cinema che ci chiede di fare un passo avanti, di prendere posizione. Chi salva una vita, salva il mondo intero, cita il Talmud sull'anello regalato ad Oscar Schindler dai suoi dipendenti. Salvi per amore all'uomo, al valore della vita, così preziosa da sembrare di non fare mai abbastanza per difenderla. Come nel Colore Viola, Amistad e Salvate il Soldato Ryan, il cinema esalta la dignità e la libertà. È premio Oscar, correva l'anno 1993. Nel 2008 Steven Spielberg viene premiato con il Golden Globe alla carriera, dopo 40 anni di successi e riconoscimenti. Sono passati più di 10 anni da allora, e sia che si tratti di affrontare pericoli futuristici, o l'effetto nostalgia come Ready Player One, o ancora di promuovere la fratellanza tra le persone, come in Lincoln, grazie a un camaleontico Daniel Day-Lewis, Spielberg sembra aggiungere ogni volta tasselli importanti al mosaico del cinema e dell'immaginario di tutti noi. E voi? Quali film mettereste sul podio? Ardua scelta, non c'è che dire, ma vi posso capire. È di Spielberg che stiamo parlando. Qui Guglielmo Ercole De Simone, per CineUni, Roma. Passo e chiudo.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Woo!